È diverso tempo che il Signore mi ha messo in cuore questo libro, questa storia di Ruth. Per chi la conosce, è un piccolo libro di una donna pagana che sperimenta la grazia di Dio. E infatti il libro di Ruth è una storia di disobbedienza dei figli di Dio, e in una situazione terribile, molto terribile, la morte di 3 persone nella famiglia, Dio, come Dio, anche in quella situazione terribile e brutta, Dio può riscattare una cosa meravigliosa. Come Dio può redimere quelli che non potevano essere redenti. E quindi vogliamo leggere in versetto 1: al tempo in cui governavo i giudici, ci fu nel paese una carestia, e un uomo di Betlehem di Giuda andò ad abitare nel paese di Moab con la moglie e i suoi 2 figli. Il nome dell'uomo era Elimelech, il nome di sua moglie Naomi, e il nome di suoi 2 figli Mahlon e Chilion. Affrettati di Betlehem di Giuda, essi andarono al paese di Moab e vi stabilirono. Poi Elimelech, marito di Naomi, morì ed essi rimase con i suoi 2 figli. Essi sposarono delle donne moabiti, di cui uno si chiama Orpa e l'altro Ruth, e là dimorarono circa 10 anni. Poi anche Mahlon e Chilion morirono entrambi, e così la donna rimase priva dei suoi 2 figli e del marito. Quindi una storia molto triste di questo uomo Elimelech e di Naomi. Loro erano della città di Betlehem, che in ebraico vuol dire casa di pane. Quindi c'era una carestia, un paradosso, no? Che è una carestia in una città che si chiama casa di pane. E secondo me in questa storia, perché ci sono tante figure e ombre dell'opera di Cristo del Nuovo Testamento, e io credo che Betlehem, la casa di pane, rappresenta la casa del Signore, l'assemblea dei santi. Quindi lui era di questa città, la città di Davide, una città molto famosa. Lui era della casa del pane. E nel tribù che Betlehem si trova in Giuda. Qualcuno sa Giuda cosa vuol dire? Lode. Lode a Dio. Quindi lui abitava nella casa del pane e nelle lodi di Dio. E vi dico una cosa. Elimelech non doveva lasciare quel posto. Anche se c'era carestia, abbiamo letto nel primo versetto che tutto questo è accaduto durante i tempi che governavano i giudici, il libro che precede questo libro. Se leggiamo l'ultimo versetto del libro di Giudici, in capitolo 21, versetto 25, in quel tempo non c'era alcun re in Israele, ognuno faceva ciò che sembrava giusto ai suoi occhi. Quindi non era un bel tempo spirituale per il popolo di Israele. Un po' come i nostri tempi, no? Il pensiero del New Age è questo. Ognuno fa quello che vuoi. Ah, va bene, tu vuoi andare là al capannone domenica? Se questo va bene per te, bene. Però per me questo altro. Anche noi viviamo in tempi quando ognuno fa quello che vuole. Un tempo di senza legge, senza frontieri, senza morale. Speriamo che non in Italia non accade come in Spagna, che viene approvato il matrimonio gay, perché per me, io sono convinto che sarà un giudizio di Dio che aspetta questo paese se questo paese fa questa scelta. Noi viviamo in un paese libero e perciò ognuno quello che fa a casa sua, diciamo, sono affari suoi, anche se magari davanti a Dio non è giusto. Ma nel momento in cui il nostro governo, perché il libro di Romani ci insegna che il governo Dio ha stabilito per fare che cosa? Per mettere in forza la sua legge. Il compito del governo, della polizia, è di mettere in forza la legge di Dio. Non commettere omicidio, non rubare. Dio ha dato la sua legge per proteggere la società, per proteggerci anche dall'anarchia. Ieri stavo guardando un pezzo di un documentario sul G7 là di Genova, a cui volevano fare martire questo ragazzo che ha tirato l'estintore verso i poliziotti. Ma i poliziotti hanno fatto bene, magari qualcuno non è d'accordo con me, ma non puoi, noi non possiamo avere nel paese gente che va in giro a tirare pietre e forze di ordine che tirano estintore. Dove finiremo? Non possiamo avere bande di persone che vanno a bruciare macchine, scassare negozi. Questo, noi viviamo in democrazia, uno può esprimere i suoi idee, ma non con violenza. Perché se questo viene accettato, guai a noi. Guai a noi. Guai a noi se bande di persone corrono dentro gli ipermercati a rubare, a scassare, e non viene fatto niente. Guai a noi. Sarà proprio il segno della fine. E anche qui la storia di Ruth era questo tempo di sviamento del popolo di Israele in generale, delle cose di Dio. Non solo Elimelech e Naomi, ma tutto il popolo di Israele si era allontanato da Dio, dalla sua parola. E qui vediamo che Dio ha permesso una carestia. In Deuteronomio Dio ha dichiarato che quando il suo popolo si allontanava dalla sua parola, lui ha detto: io manderò pestilenza, io non manderò la pioggia sul vostro grano. Quindi sotto la legge di Mosè, in questi tempi, la carestia e la siccità era un segno del dispiacere di Dio. Ma nonostante questo, in nessuna parte di questa storia leggiamo dove Dio ha detto a Elimelech: vai a Moab. In tante parti della Bibbia vediamo che Dio disse ad Abramo, o Dio disse a un altro suo servo: alzati, vai qua o vai là, spostati in questo posto. I profeti: vai Osea, vai a sposarti questa donna, vai a vivere qui o vai a vivere qui. Ma Elimelech Dio non ha mai detto, anzi Dio ha detto il contrario. Perché conoscete, Dio ha detto agli israeliti, quando dovevano conquistare la terra di Israele, cosa ha detto Dio? Di non mischiarsi con i Moabiti. I Moabiti, chi si ricorda, erano quella nazione che hanno pagato Balaam per maledire Israele. Conoscete la storia, no? Poi l'asino ha parlato, l'asino ha protetto Balaam, poi Balaam non ha maledetto Israele, ma lui ha insegnato ai Moabiti come far sviare gli israeliti. Qualcuno si ricorda qual era il piano? Dai i vostri figli e i loro figli in matrimonio, pagani con credenti, sposi questi, dai i vostri figli a questi israeliti, mischiatevi con loro, quindi corrompe la pura adorazione di Dio, mischiarlo con idoli e cose pagane, e in questo modo riuscirete a sconfiggerli. E infatti dopo è accaduto questo, Dio ha maledetto i Moabiti, che leggeremo più avanti. Tutti gli altri popoli pagani, Dio non ha mai fatto un decreto che loro in qualche modo non potevano convertirsi e entrare nell'assemblea dei santi, ma i Moabiti sì. Dio ha fatto una maledizione che loro non era permesso di entrare nell'assemblea dei credenti. Quindi Elimelech, come a volte anche noi, quando siamo nei guai, nei problemi, Elimelech, io credo, anche se il popolo era sviato, anche se la nazione aveva lasciato Dio, io credo che Elimelech e Naomi potevano umiliarsi davanti a Dio. Potevano dire: Dio, aiutaci, abbiamo sbagliato in questo e questo e questo, provvedi per noi. Voi credete che Dio avrebbe provveduto? Io credo di sì. Anche perché Dio ha dato tante promesse: se il mio popolo lascerà le sue vie malvagie e si rivolgerà verso di me, io manderò la pioggia sulla loro terra. Ma purtroppo vediamo che Elimelech non ha fatto questa scelta, non si è umiliato davanti a Dio. Lui ha detto: ma andiamo fra i Moabiti, forse là troveremo quella che ci soddisfa. Andiamo a vivere fra i pagani in disubbidienza a Dio. E anche oggi ci sono credenti, no, che cercano fra i Moabiti di essere soddisfatti, cercano fra il mondo di trovare quello che manca nella loro vita, o pensano che se posso avere quella cosa. E quindi Elimelech ha fatto questa decisione di trasferirsi con Naomi, con i due ragazzi, nel paese dei pagani. E sicuramente sono convinto, lui quando si era trasferito là magari pensava: vado per un po', guadagno un po' e poi torno dove devo stare, no? Prendo questo secondo lavoro, questo terzo lavoro, solo per 6 mesi. Sì, non posso più andare in chiesa, non posso essere più con i fratelli, ma faccio questo sforzo per un po' di tempo per rimettermi in sesto con il denaro, e poi tornerò fra il popolo di Dio e loderemo il Signore insieme. Però purtroppo, abbiamo letto, sono rimasti lì per quanti anni? 10. E vi dico una cosa, fratelli, anche oggi, anche noi come credenti, anche quotidianamente, abbiamo scelte davanti: le cose di Dio o le cose di Moab. E dobbiamo fare scelte: le cose del Signore o le cose dei pagani. E io dico per esperienza, perché ho scelto tutte e due cose. Nessuno deve pensare: il pastore sta parlando di me questa mattina. No, sto parlando di me stesso, no? Anche io qualche volta ho scelto le cose dei Moabiti e ho scoperto come Elimelech e i suoi due figli porta solo la morte. Magari secondo la mia mente umana, sì, magari lì, magari le cose di Dio lo trascuro per un po' di tempo per avere questa cosa. E poi, ma non funziona così, è una trappola del nemico. Noi pensiamo di andare fra i Moabiti per 6 mesi, ma finiamo 10 anni. Io andrò fra i Moabiti e li converterò al Signore. Ma succede tante volte che loro convertono noi, se non siamo forti nello spirito. E quindi Elimelech, il suo nome vuol dire l'Eterno è mio re, Dio è mio re. Però da questa storia vediamo che Dio non era il suo re, perché lui ha disubbidito il Signore spostandosi fra i pagani. E poi anche dopo la sua morte Naomi ha disubbidito il Signore dando i suoi due figli maschi a donne pagane, anche una cosa vietata da Dio. Non era permesso agli israeliti di sposarsi con non credenti, non israeliti. Loro avevano lasciato la casa del pane, la congregazione del popolo di Dio, per cercare pane nel Moab e hanno trovato la morte. Ma Davide in Salmo 37:25 dice: io sono stato giovane e ora sono vecchio e non ho mai visto il giusto abbandonato o suo discendente mendicare il pane. Questa è una promessa che abbiamo come credenti. Magari in Italia verrà la carestia, magari in Italia mancherà lavoro per tutti, ma Gesù ha promesso: cercate prima il regno di Dio e ogni cosa sarà sopraggiunto. E io credo fermamente questo. Il mondo può essere in carestia, ma se noi siamo aggrappati al Signore, Dio provvederà per noi, anche in mezzo a una carestia. E Naomi e Elimelech purtroppo non sono rimasti, hanno abbandonato il loro paese. In versetto 6: allora si levò con le sue nuore Allora si levò con le sue nuore per tornare nel paese di... Qui è scritto Moab, ma in inglese è scritto in Israele. Perché nel paese di Moab avevo sentito dire che l'Eterno... aveva visitato il suo popolo dandogli del pane. Quindi secondo me qui questo versetto è sbagliato. In inglese dice si levarono per tornare in Israele, perché avevo sentito in Moab che fra il popolo dove era? Il popolo di Dio era in Israele, non in Moab. Quindi avevano sentito che in Israele c'era pane, quindi Naomi dice torniamo in Israele. Egli partì dunque con le sue due nuore dal luogo dove si trovava e si mise in cammino per tornare nel paese di Giuda. E devo chiamare questi dalla nuova Diodati. Hai ragione, e non li chiamerò allora. Grazie. Quindi lei aveva sentito, e non è scritto qui, ma secondo me Naomi nel suo cuore ha detto, mamma mia, dovevamo rimanere lì. Abbiamo disobbedito il Signore e abbiamo trovato la morte. Quindi lei decide con le figlie di tornare in Israele, mette in cammino verso Giuda. Ma Naomi disse alle sue due nuore, andate, tornate ciascuno a casa di sua madre. L'Eterno sia buono con voi, come voi siete stati con quelli che sono morti e con me. L'Eterno dia a ciascuno di voi di trovare riposo in casa del proprio marito. Poi egli le baciò ed essi piansero ad alta voce. E le dissero, no, noi torneremo con te e al tuo popolo. Ma Naomi rispose, tornate indietro, figli miei, perché verreste con me? O forse ancora dei figli in grembo che possono diventare vostri mariti? Tornate indietro, figli miei, andate, perché sono troppo vecchio per rimaritarmi, e anche se dicessi ancora speranza, anche se andassi a marito stasera e partorissi dei figli, aspettereste voi finché fossero grandi? Vi astereste voi per questo del maritarvi? No, figli miei, perché la mia condizione è più amara della vostra, poiché la mano dell'Eterno si è steso contro di me. Allora, leggendo questo così, anche superficialmente, o leggendolo così umanamente parlando, potrebbe sembrare che Naomi, no, è molto benevole, no? Che dice, cosa venite a fare con me? Rimanete nelle case dei vostri padri? Però se pensiamo un po', no? Naomi era credente, anche se credente, disobbediente e lontano dal Signore. E lei in poche parole sta dicendo alle due figlie, tornate al vostro paganesimo, tornate ai idoli, perché i Moabiti adoravano Chemosh, un dio che loro facevano sacrifici umani. I Moabiti offrivano i bambini nel fuoco a questo Chemosh. E se pensiamo un pochettino, Naomi sta dicendo, tornate a quello. Non venite con me nel paese di Dio, dove viene proclamata la parola di Dio. E io penso che Naomi magari aveva paura, se io torno con questi due nuore pagani, tutti sapranno della mia disobbedienza, no? E anzi vediamo qui in versetto 13 cosa dice alla fine del versetto, poiché la mano dell'Eterno si è steso contro di me. Secondo voi la mano di Dio era steso contro di lei? Secondo me no. Dio non ha detto di andare ai paesi dei Moabiti. a lei è accaduto queste cose. E come Naomi, anche ancora ci sono persone, no? Loro disubbidiscono il Signore, disubbidiscono la sua parola, poi la vita va male. E a chi danno la colpa? A Dio. È colpa di Dio perché mi trovo in queste condizioni. Il Signore è stato duro con me. La mia vita è amara, io sono amareggiato. Sono pieno di rancore perché Dio mi ha trattato male. Ma non è così. Dio non ti ha detto di fare quella cosa. Anzi, Dio ti ha detto il contrario. Dio ha detto rimani fra il popolo di Dio e abbiate fiducia in me, confidate in me. E anche tante volte noi disubbidiamo il Signore, poi ci va male e diamo la colpa a Dio. No, come se io dicesse a Abigail e Joshua, voi sapete dove abito, no? C'è la piccola stradina via Ricati, che è tranquillo, loro vanno lì a pattinare, biciclette, eccetera. Ma io dico sempre, non andate su via Mercato Vecchio, perché lì c'è un semaforo, la gente scende dalla collina, è giallo, e invece di rallentarsi vanno a 100 all'ora indietro a casa mia. E io dico, Abigail e Joshua, non potete mai andare lì con le bici, non giocate mai in quella strada. Ma perché? Sono cattivo? Voglio costringerli qualche volta a non avere una vita piena e bella? Secondo voi? Perché li amo. E lo so che se giocano lì possono essere investiti da una macchina e uccisi, o magari rimanere in ospedale. La mia motivazione per mettere palette è amore. E anche Dio ha dato la sua legge, non come restrizione, non come io. Lui dice, guarda, se tu commetti adulterio, se tu rubi, se tu uccidi, ci saranno conseguenze, brutte conseguenze. E voglio che eviti, perché voglio che vivi una vita piena, abbondante, gioiosa, piena di amore. E sarebbe un po' sciocco, un po' stupido che Abigail e Joshua mi disubbidiscono, vanno a giocare nella strada, finiscono in ospedale e poi dicono mio padre è stato cattivo con me. Sarebbe un po' sciocco. Eppure, come Naomi, tante volte anche noi siamo disubbidienti e diamo la colpa al Signore. Naomi non voleva portare le due figlie perché era una... Naomi aveva paura, secondo me. Non posso presentarmi di nuovo in chiesa con due peccati appresso. E anche tristemente come pastore ho visto anche fra di noi magari fratelli che si sono allontanati per un motivo o l'altro, magari hanno sbagliato. Poi magari li vedo in giro, come stai fratello? Ma perché non torni in chiesa? Sai, tutti vi vogliono bene. Ah, ma non lo so, sai, dopo quello che ho combinato. Ma io ho detto, guarda, non c'è problema, siamo tutti peccatori salvati per grazia. Amen. Questo è un pronto soccorso, siamo tutti in cura. Infatti vediamo più avanti che quando tornano la gente li accoglie con gioia. Naomi aveva paura, se io porto indietro queste nuore pagane che ho fatto sposare i miei figli in disobbedienza, cosa diranno i fratelli di me? Non posso di nuovo presentarmi in comunità. Ma questa è una bugia del diavolo. Il diavolo ha la strategia come i romani, divide, no? E uccidere, separare. Ma vi dico una cosa, fratelli, che io ho imparato tanto tempo fa. Anche io da credente magari ho peccato, ho sbagliato, il diavolo mi condannava, cioè, ma tu chi sei a presentarti di nuovo nella casa di Dio? Ma come ti permette di andare lì a lodare il Signore quando hai fatto questo, questo e questo? E ci sono stati momenti che io ho ascoltato questa bugia. Hai detto sì, è vero, no, non vado in chiesa oggi. Ma voglio rivelarvi un segreto, questa è la voce di Satana, che Satana non vuole che tu sei in comunione fraterna con altri fratelli. Satana non vuole che tu ascolti la parola di Dio, che tu lodi Dio, perché lui sa, uniti c'è forza. Quanto è bello quando i fratelli dimorano insieme in armonia, c'è l'unzione dello Spirito, c'è una forza. Sono stato 2 settimane in ospedale e il Signore mi ha benedetto, non è che mi sono sviato in ospedale, ho letto la Bibbia, ho pregato, ho evangelizzato, però ho sentito tanto la vostra mancanza. Cioè io ho sentito spiritualmente questa mancanza di essere insieme con i miei fratelli a pregare e lodare il Signore. E quindi anche Naomi credo che era condannata nel suo cuore, lei non voleva tornare con queste 2 nuore. Aveva paura. Versetto 14, allora essi alzarono la voce e piansero di nuovo, poi Orpa baciò la suora, ma Ruth rimase stretta a lei. Allora Naomi disse a Ruth, ecco tuo cognato è tornato al suo popolo e i suoi dei. Dei pagani, torna indietro anche tu come tua cognata. Ma Ruth rispose, non insistere con me perché ti abbandoni e lascio di seguirti, perché dove andrai tu andrò anche io, e dove starai tu io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Alleluia. Quindi abbiamo sviata Naomi, indurito, amara, il cuore lontano dal Signore, ma grazie a Dio abbiamo Ruth, appena convertita, e i nuovi convertiti ci vogliono nelle chiese, no? Perché portano anche vita nella chiesa, perché sono zelanti, sono innamorate col Signore. E magari noi vecchi che siamo un po' come Naomi, ma non lo so, loro hanno fede, no, Signore è con noi. E anche qui è bello che Ruth incoraggia. E anche è bello questo di vedere Elimelech e Naomi hanno disobbedito Dio, sono andati in una terra pagana, hanno fatto sposare donne pagane, completamente disobbedienza al Signore. Eppure, da quella situazione, Ruth ha conosciuto il Signore. Perché sono convinto che anche lì, nella terra di Moab, magari facevano il culto, magari leggevano la parola di Dio. Magari anche se erano credenti sviati, ma qualcosa c'era ancora. Qualche scintilla, qualche testimonianza. E Ruth ha visto questo. E lei ha detto, io non torno al pagano. Non torno a Shemot che devo dare i miei figli al fuoco. No, io voglio seguire il tuo Dio, perché il tuo Dio è il Dio vivente. Io non torno indietro. Ho capito. E anche dalla parte di Ruth ci volevo tanta fede. Perché come ho detto prima, in Deuteronomio 23, giriamoli un secondo perché voglio leggerlo. Deuteronomio 23, versetto 3. L'Ammonita e il Moabita non entreranno nell'assemblea dell'Eterno, nessuno dei loro discendenti, neppure alla decima generazione, entrerà mai nell'assemblea dell'Eterno. Dio ha dato questa maledizione, ho spiegato prima, perché loro hanno cercato di maledire il popolo di Israele e a loro entrare nella terra promessa. E magari anche Naomi conosceva questa legge. Ruth, cosa vieni a fare? Tu sei Moabita, non puoi entrare a far parte della famiglia di Dio. Ma mi piace molto Ruth, come quella donna Cananea, che quando lei ha detto: Signore, è solo le briciole del tuo tavolo, no? E il Signore ha detto: no, devo prima andare alla casa di Israele, perché gli ebrei chiamavano noi gentili cane, come parola di disprezzo. E quella donna di fede ha detto: ma anche i cani mangiano i briciole del tavolo del padrone. E anche Ruth qui, lei ha detto: nonostante che c'è questa legge contro di me che dice vietato, io credo in Dio, io credo che Lui è un Dio misericordioso. E anche qui c'è una prefigura della grazia di Dio, perché la legge di Mosè vietava che lei entrava nell'assemblea. La legge di Mosè, come quella donna presa in adulterio in Giovanni 8, la legge di Mosè dice che lei deve essere lapidata. Tu cosa dice, Gesù? Gesù cosa ha risposto? Chi è senza peccato scaglia la prima pietra. Perché la grazia, la misericordia va al di sopra della legge. E anche se nella legge era vietato che Ruth poteva fare parte dell'assemblea dei credenti, la grazia dice: vieni, c'è perdono anche per te, c'è la grazia di Dio anche per te. Così fecero il viaggio assieme fino a che giunsero a Betlehem. Quando giunsero a Betlehem, tutta la città fu in agitazione per loro. Le donne dicevano: è questo Naomi? Egli rispose loro: non chiamatemi Naomi, chiamatemi Mara, poiché l'Onnipotente mi ha riempito di amarezza. Quindi vediamo in versetto 17 che la gente era felice. Non abbiamo letto: ma cosa fai Naomi con due nuore pagane? Ma cosa hai combinato, il tuo peccato? È scritto questo? È scritto che era un'accettazione, che nel linguaggio ebraico erano come festive, erano contenti. È tornata una figliola di Dio di nuovo nella casa del pane, gloria a Dio! Erano felici. E anche l'altro giorno ministrava un fratello che una volta frequentava questa chiesa, e lui disse: come faccio a tornare? E io ho detto: guarda fratello, i fratelli saranno contenti. Amen. Dobbiamo pregare tanto per quelli che si sono allontanati dal Signore. Tutto il popolo di Dio era contento, è tornata nostra sorella, gloria al Signore. Ma lei: non chiamatemi Naomi, chiamami Mara. Mara vuol dire amarezza, amara. E di nuovo dalla colpa al Signore: l'Onnipotente, El Shaddai, mi ha riempito di amarezza. No, tu ti sei riempito di amarezza. Hai disobbedito il Signore, adesso hai avuto delle conseguenze della tua disobbedienza. Però vedremo più avanti in questa storia come Dio usa Ruth per restaurare anche Naomi e togliere quell'amarezza dal suo cuore. Perché qui a questo punto Naomi dice: non, ormai per me la vita è finita, no? E a volte anche noi credenti possiamo avere la mente e l'anima annebbiata: ma Dio non potrebbe perdonarmi un'altra volta, ma per me ormai la vita è finita, non c'è più speranza. Ma vedremo che attraverso Ruth, attraverso la sua fede, attraverso il suo credere nell'Eterno, anche Naomi rinasce di nuovo, anche Naomi torna a vedere che c'è speranza anche per me, che Dio può perdonarmi, Dio può darmi di nuovo una nuova vita, anche se ho sbagliato. Versetto 21: io partì nell'abbondanza e l'Eterno mi ha riportato a casa spoglio di tutto. Perché chiamarmi Naomi quando l'Eterno ha testimoniato contro di me e l'Onnipotente mi ha reso infelice. E di nuovo un'altra bugia, perché la sua disobbedienza l'ha reso infelice, non il Signore. Il piano di Dio per la nostra vita è felicità. Gesù ha detto: io sono venuto per dare vita miserabile. Così ha detto il Signore. Come l'ha detto? Una vita, io sono venuto per dare vita e vita in abbondanza. Questa è la volontà di Dio per la tua vita, una vita di abbondanza. E non stiamo parlando materialmente, potrebbe essere anche quello, ma in tutti i sensi, mentalmente, spiritualmente, emotivamente. Il piano di Dio per ognuno di noi è una vita di abbondanza, una vita ricca, una vita gioiosa, se cammineremo in obbedienza nella sua volontà. Ma Naomi ancora aveva la testa annebbiata, lei non poteva vedere via di uscita da questo tunnel in cui si trova. Così Naomi torna con Ruth, la Moabita, sua nuora, venuto dal paese di Moab. Essi arrivarono a Betlehem quando si cominciava a mietere l'orzo. Domenica prossima vedremo capitolo 2. Però è bello qui che quando loro arrivano in Israele è la primavera, quindi il tempo in cui la vita rinasce, è il tempo in cui l'orzo viene raccolta prima dell'estate. Quindi stanno arrivando un tempo di raccolta, un tempo di vita, un tempo di benedizione. E Naomi non riesce a vederla ancora, però Ruth sì.